Fred Film Radio from Trieste Film Festival Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti con virtualmente direttrice artistica del 35esimo Trieste Film Festival, la nostra carissima amica Nicoletta Romeo, bentornata.
Ciao a tutti e ciao Chiara.
Allora, 35 anni di Trieste Film Festival che si festeggiano dal 19 al 27 gennaio. 35 mi piace, come io mi fermerei, perché è proprio quell'età di mezzo dove ce l'hai chiaro, no? Un po'.
Sì, è vero, un'età di mezzo, e diciamo siamo grandi,
sì.
Siamo grandi, siamo super maggiorenni, siamo ancora giovani però, diciamo siamo grandi ma giovani,
esatto.
Ecco, è come dici tu, l'età di mezzo.
E dove ce l'hai chiara, ce l'hai tanto chiara che apri e chiudi in maniera insolita e spumeggiante.
Ma sì, quest'anno, allora, diciamo, abbiamo sempre questa, da un paio d'anni, questa apertura un po' anomala del festival, ma in realtà è un'offerta doppia, nel senso che venerdì 19 gennaio apriamo al Teatro Miela con il nuovo film di Radu Giude, questo Non aspettate troppo, sì. dalla fine del mondo, che è un film che ci ha folgorato, un film mondo, no? Travolgente, un film che è una commedia, ma è anche una critica feroce e spietata alla nuova società capitalistica in Romania e non solo. Insomma, è un film proprio sul presente, su un contemporaneo, come dire, scuro, ma anche però molto, molto umoristico, molto spassoso, con tante invenzioni di cinema. Secondo me, ecco, è proprio un inizio veramente all'insegna di uno dei film che tra l'altro è rientrato in tutte le famose liste, no, che si leggono, sì. Anche sui social, sui 10 migliori film del 2023. Ecco, questo film sta praticamente in ogni lista, diciamo ogni latitudine. E poi il 23 gennaio invece apriamo diciamo i concorsi, inauguriamo con la cerimonia di premiazione dei premi della critica italiana, quindi il miglior film italiano, che quest'anno è Rapito di Bellocchio, e Marco Bellocchio sarà con noi, e il miglior film internazionale, che è Pacifiction di Albert Serra. E diciamo, a ritirare il premio invece sarà un rappresentante della distribuzione italiana. Questa breve cerimonia è una cerimonia di cui siamo molto fieri, di molto orgogliosi. Insomma, col sindacato oramai c'è un sodalizio che dura ormai da parecchio tempo. E poi diciamo l'apertura è affidata al film Green Border di Agnieszka Holland, già premiato a Venezia, che uscirà nelle sale con Movies Inspired. È un film, anche questo, che in maniera un po' strana in realtà dialoga con il film di Giude, nel senso che uno sguardo sul presente, ecco, molto critico, molto lucido,
sì.
Mette proprio il dito nella piaga, no?
Sì,
perché
sì.
Non racconta solo l'epopea, diciamo, delle nuove ondate di migranti in Europa, racconta anche l'Europa, e cioè chi dovrebbe accogliere e non accoglie. Quindi uno sguardo molto critico, non tanto e solo su quel confine maledetto, no, tra la Polonia e la Bielorussia, ma in generale a tutte le istituzioni europee che continuano a chiudere gli occhi, diciamo, e non avere una politica comune su questo problema che in realtà tocca tutti quanti.
Sì, concordo, stavo pensando a quello che ti ho detto prima di iniziare l'intervista, e cioè che il Trieste Film Festival, per proprio cronologicamente, apre un anno e con questa lucidità, no, anche sul presente, attraverso questi film.
Sì, assolutamente, è una lucidità che grazie, diciamo, degli autori coraggiosi, intelligenti e soprattutto sensibili, che non si nascondono, soprattutto diciamo nel mondo della fiction, ma anche nel mondo del documentario. E sono film da una parte con una potenza, diciamo, di linguaggi cinematografici che ci sorprendono sempre moltissimo,
sì, sì.
E dall'altro con la capacità proprio di storytelling, no? Una capacità di narrazione che ci sorprende e ci piace, insomma, tutti gli anni. Se poi pensiamo, insomma, al film di chiusura, ecco, film di chiusura, altra anomalia. Quest'anno abbiamo scelto La zona di interesse di Jonathan Glazer, quindi in realtà un autore inglese, che ha scelto il campo di concentramento di Auschwitz per ambientare la sua storia, che appunto racconta la storia del direttore di quel campo terribile di concentramento e della sua famiglia, che abitano in una tenuta bellissima attaccati al campo di concentramento. Quindi c'è proprio il paradosso di quella banalità del male no? Per cui ecco, l'orrore è vicino in realtà a un altro orrore che non si vede. È un film straordinario con una protagonista che oramai è diventata uno dei volti più noti del cinema tedesco, ma insomma più in generale di quello europeo, che è Sandra Hüller, e che rivediamo anche in alcuni film tedeschi del nostro programma. Quindi lei insomma è uno dei volti che farà da leitmotiv del nostro programma quest'anno.
Intanto sbirciavo a proposito di iniziare l'anno, diciamo, e mettere un po' i punti, sbirciavo sui 7 titoli del concorso lungometraggi che mi sembrano molto vari. Intravedo femminismi, scuole, disagio sociale, derive.
Sì, c'è di tutto, i film sono 7 in concorso lunghi. Diciamo che uno dei leitmotiv, se vogliamo, che attraversa tutte le sezioni del festival, ma che vediamo anche nel concorso, soprattutto nei due film di provenienza balcanica, e quindi mi riferisco a Hotel Pula di Andrej Korobljev, un film croato, e al serbo Lost Country di Vladimir Perisic, c'è una voglia di tornare indietro negli anni 90. Per capire meglio le proprie origini e la storia recente del proprio paese. Questo andare indietro verso gli anni 90, che sono stati anni cruciali, diciamo, per molti dei paesi di cui ci occupiamo, dell'Europa orientale, per tutti quei grandi episodi storici che riguardano ovviamente noi tutti, parlo del crollo del muro di Berlino, la riunificazione delle Germanie, i conflitti nell'ex Jugoslavia e così via, quindi con conseguente ovviamente dissoluzione della Jugoslavia. Sono stati, diciamo, è un decennio, gli anni 90, come dire, straordinario, ma nel senso, straordinario, nel senso fuori dall'ordinario. Ecco, quindi gli autori giovani, soprattutto diciamo, quelli delle generazioni nati negli anni 90 o alla fine degli anni 80, spesso attraverso i loro film, come dire, il mezzo cinematografico offre loro uno strumento di indagine per capire meglio, ecco, da dove vengono, soprattutto nel caso di quegli autori della diaspora che quindi hanno messo, diciamo, una distanza sia spaziale che temporale, dal loro paese, proprio per analizzarlo e capirlo meglio.
Faccio un piccolo salto per parlare di una sezione che, come sai, di cui parliamo tutti gli anni perché io ti chiedo e richiedo sempre perché tra le mie preferite è Wild Roses, che fa il
Sì.
punto sulle cineaste di un paese d'Europa. Quest'anno c'era la Germania e chi meglio dell'executive director della Berlinale Mariette Risenbeck per ecco, selezionare i film che potessero essere fare da portavoce. 13 addirittura titoli.
13 titoli quest'anno, sì, Mariette Risenbeck ha lavorato per tantissimi anni, in realtà anche per German Films, cioè quell'agenzia che promuove il cinema tedesco all'estero e ha approfondito la conoscenza dei film, ma anche delle autrici di questo focus. È un focus che riteniamo ogni anno necessario, fa il punto, diciamo, di un certo tipo di sguardo femminile, ogni anno cambiando paese. Diciamo, in queste 13 autrici, tutte diverse, per età anagrafiche, per generi cinematografici, per lunghezze, per temi trattati, ma accomunate da diciamo uno sguardo sul femminile non banale, non stereotipato, che ci interessa moltissimo. Beh, uno su tutto, Tony Erdmann di Mare Nade, no? Questa commedia scanzonata e brillante, no? Sul rapporto padre-figlia, dove di nuovo Sandra Hüller, diciamo, è protagonista. Ecco, sono donne, anche qui mi viene da dire, un po' fuori dagli schemi. In più è un focus molto inclusivo, molto contemporaneo, non include solo donne tedesche, diciamo, della grande tradizione, mi viene in mente Margarete von Trotta, insomma, la grande signora del nuovo cinema tedesco, che sarà con noi, tra l'altro, nel primo weekend di festival, ma anche quelle registe di seconda generazione tedesche, quindi magari originarie, non so, della Moldavia, come la Skutelniku, o della Turchia curda, come Ayşe Polat. Ecco, quindi c'è un mondo così multiculturale che spazza veramente via tanti cliché sulla Germania. Ecco, attraverso questi film mi viene da pensare si conosce meglio la Germania.
Ah, faccio un altro salto, mi guardavo ne abbiamo parlato anche qui, diciamo, prima di iniziare l'intervista sulla presenza italiana. La presenza italiana è forte ovviamente nel premio Corso Salani curato da Giuseppe Gariazzo e Grazia Paganelli, che qui
Sì.
propone quest'anno 5 titoli italiani non ancora distribuiti. Mi colpisce, devo dire, la presenza di molti film anche molto amati, seppur appunto da assolutamente su cui porre l'attenzione, ma anche di molte donne che sono una costante nel programma del Trieste Film Festival e non solo quest'anno. Però mi fa piacere che sia diventata qualcosa che è messa a sistema, che quasi non dobbiamo parlarne più.
Sì.
Ora ne parlo per non parlarne più poi. Come
Ma sì, guarda, ma a
dire?
me fa anche un po' sorridere, nel senso che il Trieste Film Festival è sempre un po' al di là delle mode, nel senso che
Sì.
le mode qui non attingono. E quindi in realtà la cosa interessante, forse da segnalare, è che ci siamo occupati di cinema realizzato da donne, anche come dire, da tempi non sospetti, e fin dai primi anni 90 che abbiamo accolto il cinema, non lo so, delle grandi registe europee, penso a Marta Mesaro, Shinziko Inedi e così via, no?
Sì.
Quindi per noi è sempre stato molto naturale il fatto di includere anche i film no, di registe donne, che qui hanno sempre trovato terreno fertile, un luogo, come dire, per promuovere le proprie opere. Anche nel caso del premio Corso Salani, che è un premio che a noi sta molto a cuore, perché come sai, Corso era un grande amico del festival e con questa sezione in qualche modo speriamo sempre di intercettare così quello che ha lasciato nel cinema indipendente italiano, sempre molto complicato, come dire, andare a cercare così un suo sguardo nelle generazioni più giovani. Invece poi alla fine questo sguardo c'è, perché anche se aveva un modus operandi tutto suo, devo dire che uno sguardo soprattutto appunto su protagoniste femmine, mi vengono in mente due film come Anna di Marco Amenta o Lala di Ludovica Fales, ecco lì, o Le donne di Tempo d'attesa, sono donne probabilmente molto salaniane o che comunque Corso avrebbe amato molto. E quindi ecco, ci fa piacere, diciamo, intercettare così nel sottobosco del cinema italiano, tra quei film che sappiamo che fanno una gran fatica poi a essere distribuiti in sala e a raggiungere, diciamo, le masse, ci fa piacere poterli ospitare, promuoverli e renderli un pochino più visibili proprio grazie a questa vetrina.
Parlavo prima, usavi un termine inclusione, inclusivo, il che mi ha fatto saltare su un altro punto che volevo discutere, cioè l'attenzione del Trieste Film Festival all'inclusione, in particolare un evento di cui siamo noi con Fred Media Partner, che in Cinema Festival è l'unione appunto di queste anime per portare il cinema a tutti.
Guarda, mi fa molto piacere che tu lo possa ricordare perché in effetti questa è una nuova collaborazione, nel senso che diciamo tra le tante nuove collaborazioni di quest'anno, questa soprattutto ci inorgoglisce moltissimo. Il Trieste Film Festival sarà l'ultima tappa di un festival itinerante in Italia che è cominciato quindi in autunno, che è appunto in cinema, Festival di Cinema Inclusivo, rivolto soprattutto ai disabili sensoriali. Questo è un festival molto importante anche perché forse è la prima volta che qualcuno propone un programma no, di film con sottotitoli per persone sorde e ipoacusiche e con l'audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti. Questo forse in altri paesi diciamo una pratica più comune o se non altro più nota, qui in Italia forse siamo un pochino indietro da questo aspetto. E quindi il mercoledì 24 gennaio al Teatro Miela ci saranno queste due proiezioni di La vita è una danza di Cédric Clapiche e di La scelta di Anne, di Audrey Diwan, entrambi doppiati in italiano con le audiodescrizioni e introdotti al pubblico, che speriamo numerosissimo, da Federico Spoletti e Angela Prudenzi, che proprio spiegheranno qual è il concept di questo festival e soprattutto spiegheranno come funziona la app per seguire le proiezioni. È una tematica che ci sta molto a cuore. Forse in Italia non se ne parla abbastanza, non si fa abbastanza ed è così importante per noi che abbiamo deciso di dedicare un panel assieme ai desk di Europa Creativa dell'Italia, Germania e Slovenia proprio sull'accessibilità in generale e su come pianificare e organizzare un evento culturale che sia veramente accessibile e inclusivo. Questo panel sarà lunedì 22 alle ore 17 e tra l'altro tra gli speaker ci sarà anche Federico Spoletti, quindi diciamo potrà spiegare meglio così le origini di questo progetto e forse anche il suo futuro, nel senso che speriamo che possa essere promosso così anche in altre situazioni. Quindi ecco, sì, diciamo quest'anno accessibilità e sostenibilità sono proprio due concetti che speriamo di approfondire con le proiezioni e con certi panel dedicati per capire un po' meglio e per scambiarci buone pratiche con gli operatori del settore.
Salutandoci, ti faccio una domanda che spesso faccio, la sfida vinta di cui sei più fiera rispetto a questa edizione, la cosa di cui sei più orgogliosa?
Sono due cose in realtà. Da un lato sono contenta che il cinema di cui ci occupiamo sia sempre meno marginale, sempre più centrale. Questo lo dimostrano i tanti film che si vedranno in sala distribuiti da distributori italiani. Quindi quest'anno soprattutto con Movies Inspired, I Wonder Pictures e I Wanted Cinema, diciamo sono proprio tanti i film che siamo riusciti a portare al festival e che poi si vedranno in sala a partire da febbraio, quindi insomma da subito dopo il festival. Questo è molto importante perché è sempre interessante creare partnership con distributori italiani che credono nello stesso cinema di cui ci occupiamo noi, quindi questo è diciamo, un aspetto di cui sono molto fiera. L'altro aspetto, forse più personale, è che nella sezione Fuori dagli schermi, questa sezione un po' attenta diciamo alle nuove prospettive di genere, a quei film diversi, diciamo a quelle voci meno visibili, abbiamo selezionato dei film veramente visti pochissimo, sono dei piccoli gioiellini, film realizzati da giovani autori con pochi mezzi, ma dalla grande originalità espressiva e insomma dall'uso del mezzo cinematografico veramente originale, di cui sono molto contenta, perché un festival come il nostro deve stare anche molto attento alle scoperte, alle nuove voci, a quei film meno visibili, meno visti, ma che invece poi è molto importante portare a conoscenza al grande pubblico.
Quindi grazie mille Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival, 35ª edizione che si terrà dal 19 al 27 gennaio a Trieste ovviamente, in bocca al lupo.
Grazie, vivi al lupo ed evviva Fred Film Radio.
Ed abbiamo parlato con Nicoletta Romeo, direttrice artistica della 35ª edizione del Trieste Film Festival. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider. Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.